Apriamo il capitolo sorveglianza, andiamo a New Orleans, dove nelle ultime settimane è emerso uno scenario importante, direi, da analizzare rispetto alla diffusione, all'architettura che assumono le tecnologie, le reti di riconoscimento biometrico, riagganciandoci alle riflessioni sul dual use e più in generale alla militarizzazione dell'ordine pubblico e alla cosiddetta mitologia della sicurezza urbana. Il riconoscimento facciale è una tecnologia che trova le sue prime applicazioni significative proprio in ambito militare, nella war on terror, nei sistemi utilizzati dall'esercito statunitense, dall'intelligence statunitense in Afghanistan e in Iraq, e adesso è qualcosa che, così come gli elicotteri si sono normalizzati nella guerra di Corea e poi li ritroviamo come strumento dell'arsenale delle forze dell'ordine assolutamente normalizzato, così come successivamente i droni sono diventati uno strumento di controllo e gestione dell'ordine pubblico, per ora in Italia e diciamo alle nostre latitudini ancora con funzioni non letali ma potenzialmente applicabili sia in forma letale sia in strumenti di crowd control, diciamo deterrenza e neutralizzazione non letale, potenzialmente applicabili anche agli scenari di ordine pubblico, vediamo come il riconoscimento facciale sia qualcosa di assolutamente normalizzato in ambito civile e non solo repressivo, come organizzazione del tessuto sociale, partendo appunto da qualcosa che ha visto la sua implementazione più significativa operativa proprio nella War on Terror. Ma andiamo a vedere che cosa succede a New Orleans. In sintesi, molto brevemente, una rete di videocamere il cui flusso video viene analizzato in tempo reale da sistemi di intelligenza artificiale. Questa funzione era stata messa in pausa rispetto a questa architettura sorvegliante di New Orleans, era stata messa in pausa da una sovrintendente del Dipartimento di Polizia in attesa di valutarne la compatibilità con le norme vigenti, con il rispetto dei dati personali, della privacy, qualcosa che noi possiamo immaginare negli Stati Uniti non esista, invece in qualche forma, soprattutto anche a livello di decisionalità dei singoli dipartimenti o council o consigli comunali e via dicendo, ci sono spesso dei forti dibattiti e anche una certa autonomia nella messa al bando di questi sistemi. Ricordiamoci dopo l'omicidio di George Floyd e le George Floyd riots, quanto ci fosse stata una pressione a livello locale sia per il defund the police, per la sottrazione di fondi e una depolizizzazione della sicurezza, sia proprio per un'interruzione di programmi di riconoscimento biometrico. In questo caso a New Orleans, nonostante questa formale messa in pausa da parte del Dipartimento di Polizia, questa tecnologia è stata utilizzata recentemente per rintracciare un gruppo di persone che era riuscito a evadere dal carcere, o quantomeno questo dato di cronaca, l'utilizzo di questa tecnologia per la cattura di un gruppo di persone evase dal carcere ha dimostrato come fosse in funzione, anche se formalmente in stand-by. E uno degli aspetti interessanti, diciamo meno esotici, che riavvicina in qualche modo quanto stiamo raccontando di New Orleans a qualcosa invece di molto torinese, uno appunto degli aspetti interessanti riguarda il fatto che questo stand-by, che questa messa in pausa delle funzioni di sorveglianza algoritmica, rimandi da vicino alla situazione del programma Argo, il progetto di cosiddetta videosorveglianza integrata promosso prima dalla sindaca Appendino e poi ripreso da Lorusso, con tutta un'architettura di facilitazione e di conferimento di forma e di architettura tecnologica possibile grazie ai vigili urbani di Torino, ricordiamolo sempre, progetto Argo che dovrebbe essere in fase di blocco delle sue funzioni algoritmiche, quindi senza la possibilità di inviare segnalazioni automatizzate di comportamenti sospetti, senza la possibilità di assegnare delle etichette alle persone riprese, video riprese in base alla loro altezza, al colore dei vestiti e via dicendo, pur senza il riconoscimento facciale. Nel progetto Argo non c'è riconoscimento facciale, nel progetto, diciamo, originalmente approvato dal Comune di Torino, anche se ovviamente al di là di queste altre funzioni di object recognition e di pattern recognition, di riconoscimento biometrico applicato ai comportamenti e agli oggetti e quindi alle persone identificabili in base a delle loro caratteristiche ma non al loro volto, ecco, il riconoscimento facciale non è previsto, ma è ovviamente molto facilmente introducibile, implementabile qualora ci fosse la volontà di farlo. Ma soprattutto l'aspetto interessante che accomuna, oltre allo stand-by formale di queste funzioni dell'apparato di New Orleans, di quello di Torino e di moltissimi altri, è il fatto che tutte queste funzioni possono essere messe in pratica senza sostanzialmente il bisogno di esseri umani, perché si tratta di apparati automatizzati da algoritmi, da intelligenze artificiali. Nessuna struttura di videosorveglianza contemporanea, per la quantità, per la mole di dati raccolti e prodotti, potrebbe basarsi su una supervisione puramente umana, perché non esisterebbero sufficienti vigili urbani, poliziotti e quant'altro per osservare il flusso video, la mole di dati costantemente prodotta da queste architetture sorveglianti. Comunque, mantenendo questo parallelo tra Argo qui a Torino e le telecamere di Project Nola a New Orleans, l'aspetto interessante da osservare è come questo potere di esercitare effettivamente un blocco, muovendo il garante della privacy, muovendo delle strutture di supervisione, possa essere potenzialmente disinnescato e quindi riattivate queste funzioni senza che se ne si venga a conoscenza, in modo assolutamente discrezionale, come è avvenuto a New Orleans. Questo suscitando una certa polemica, ma obiettivamente è una polemica che sta richiamando l'attenzione di alcuni gruppi che si battono contro la sorveglianza di massa e per i diritti digitali e per i diritti delle fondamentali delle persone, ma allo stesso tempo i promotori di questa tecnologia dicono sì, ma se non fosse stato attivato, seppur discrezionalmente, surrettiziamente, la funzione algoritmica di riconoscimento facciale, non avremmo rintracciato questi evasi. Quindi è qualcosa in cui, diciamo, si scontrano dei dati e delle prospettive di partenza molto diverse. Un'altra questione che ci fa sempre pendolare tra Torino e New Orleans riguarda la struttura di questo Project Nola. È qualcosa che sta venendo promosso anche all'interno dell'apparato sorvegliante e repressivo qui a Torino, ovvero l'integrazione delle videocamere private, delle videocamere posizionate da cittadini, condomini, esercizi commerciali e via dicendo all'interno della rete sorvegliante. Nello specifico non si tratta solo di un circuito privato, o come approvato qui a Torino in diverse, e tra l'altro non solo a Torino ma in diverse parti d'Italia, di integrazione dei flussi video delle telecamere private con quelli delle forze dell'ordine o con quelli comunali o con delle centrali uniche della videosorveglianza. In questo caso a New Orleans si tratta di un apparato finanziato o cofinanziato da un'organizzazione no profit per la diffusione della sorveglianza algoritmica, che si chiama Project Nola. Project Nola, acronimo di National Online Law Enforcement Assistance, nasce nel 2009 su impulso di un criminologo, Brian Lagarde, che appunto promuove la importanza, anche da un punto di vista accademico, scientifico, criminologico, del diffondersi per funzione operativa e per funzione deterrente della videosorveglianza biometrica, e quindi costruisce questa struttura Project Nola, di cui tra l'altro è anche presidente, per promuovere quello che potremmo definire cittadinismo sorvegliante in totale simbiosi con le forze dell'ordine. Il signor Lagarde, appunto, è tra l'altro l'unico membro dell'organizzazione Project Nola a ricevere uno stipendio crescente nel corso degli anni. Sono andato a spulciarmi i documenti accessibili per osservare appunto il bilancio interno di Project Nola. In realtà non stavo cercando quanto guadagnassero i suoi membri, bensì quali donazioni avessero ricevuto, e quelle non sono comparse. Si è visto però lo stipendio di quest'uomo, fondatore e presidente, che è passato da ricevere zero rimborsi, diciamo, per il suo ruolo di presidente, a ricevere adesso circa $180,000 l'anno, mentre gli altri membri del board di Project Nola lavorano gratuitamente. Non sono appunto riuscito purtroppo a trovare chi effettui le donazioni, perché sarebbe interessante capire anche quanto lobbying si muova all'interno di un ambito come un'associazione che promuove la videosorveglianza biometrica. E tra l'altro parte da New Orleans per estendersi in altre grandi città statunitensi. Tornando a Project Nola, è una struttura no profit che, appunto, abbiamo detto, finanzia o cofinanzia la proliferazione di telecamere private di altissima qualità con un proprio prezzario, quindi funge sia da struttura integrativa di telecamere già presenti, sia appunto cofinanzia, quindi con grandi sconti, per l'installazione di telecamere ad altissime prestazioni tecnologiche, come per esempio la visione notturna a colori e via dicendo, che vengono installate, vengono messe in rete tra di loro, e i flussi di questi dati, ed è questa una grande originalità di Project Nola, non vengono immediatamente indirizzati verso i data centers delle forze dell'ordine, vengono indirizzati verso il proprio data center. Project Nola ha un suo contesto, un suo server di cattura, catalogazione, gestione, elaborazione di questi dati. Ha un proprio centro di elaborazione basato su intelligenza artificiale che si chiama National Real-Time Crime Center, centro nazionale per l'analisi in tempo reale del crimine, e nonostante il nome National, è una struttura completamente privata, nazionale semplicemente perché assume i flussi video provenienti da circa 19 altre città oltre a New Orleans. Prima di analizzare i filmati, analizzare i flussi video in tempo reale e mandare eventuali segnalazioni, alert, alle forze dell'ordine. Quindi questa struttura privata ha un potere sostanzialmente enorme. Come dicevamo prima, gli Stati Uniti sono un contesto in cui coesistono normative federali e normative statali e addirittura normative locali, per cui le singole città, i singoli dipartimenti, i singoli consigli comunali possono avere un certo potere di interferenza rispetto a decisioni anche prese, come dire, in ambito federale. Vediamo adesso tutto il conflitto tra amministrazioni locali e, per esempio, la ICE, la Immigration Custom Enforcement Agency, i rastrellatori di persone senza documenti. Tornando al riconoscimento facciale in tempo reale, era proprio la funzione di questo data center privato di elaborazione dati biometrici in tempo reale ad aver richiesto l'interruzione prima di una valutazione rispetto appunto ai criteri di compatibilità con le normative vigenti a New Orleans, quantomeno, perché è un potere veramente gigantesco. Cioè, il fatto di avere una struttura di videosorveglianza biometrica privata che riconosce i volti, le condotte, a un'analisi automatizzata dei comportamenti di centinaia di migliaia di persone, ha la possibilità di tracciare gli spostamenti degli individui e le loro condotte all'interno appunto di una rete di sorveglianza privata che si estende su decine di città statunitensi. E pensiamo che adesso il merdone, diciamo, l'attenzione critica si è sollevata solo su New Orleans. E come dicevamo, è un programma interessante da osservare non solo per la proliferazione di strutture di promozione della sorveglianza biometrica portata avanti, promossa, implementata da strutture private di fatto, ma anche perché ci rimanda degli elementi in comune con altri progetti molto vicino a noi. L'integrazione di flussi video privati a Torino in diverse città italiane e il potere di riattivare o meno delle funzioni apparentemente disinnescate come quelle del progetto Argo, sempre qui a Torino. Restando brevemente in tema di riconoscimento biometrico, e restando sempre negli Stati Uniti, piccola pausa musicale, poi ci sposteremo a Milwaukee. Ci ascoltiamo un brano dei Cyril Lejeune e poi ci sposteremo a Milwaukee per approdare successivamente in Nigeria.
Thank you.
proseguiamo con i contenuti di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, restando all'interno del capitolo sorveglianza, andiamo a Milwaukee, dove le forze dell'ordine, la polizia, il dipartimento di polizia di Milwaukee sta valutando uno scambio. 2,5 milioni di foto segnaletiche e di record giudiziari in cambio dell'utilizzo gratuito di una tecnologia di riconoscimento facciale prodotta da un'azienda del Nevada, la Biometrica. E tra l'altro il Dipartimento di Polizia di Milwaukee non ci guadagnerebbe neanche molto, cioè fornisce tutta la sua schedatura biometrica di foto segnaletiche, dei mugshot, delle foto delle persone fermate o arrestate, con l'indicazione dei propri parametri di altezza e via dicendo, nonché i record criminali delle persone fotografate, a questa azienda biometrica, che fornirebbe, in base a questo accordo in fase di stipula, a questo dipartimento di polizia semplicemente due licenze di utilizzo del loro software di riconoscimento facciale, mentre per quelle successive verranno fornite al costo di $12,000 l'una. Contando che invece per un'azienda che non è proprio un colosso del settore come Clearview AI, per intenderci, un'azienda che potrebbe avere accesso a 2,5 milioni di immagini indicizzate per addestrare e alimentare i propri algoritmi, insomma un bottino niente male. Questo ci rimanda a una riflessione sul valore dei dati e andiamo in Nigeria. Recentemente la Nigeria ha multato Meta, ha multato il colosso e nello specifico le sue piattaforme Facebook e Instagram per $220 milioni, dopo che è emerso come appunto il grosso conglomerato di Zuckerberg operasse un utilizzo dei dati di milioni e milioni di utenti nigeriani violando le norme sulla protezione dei dati e sulla privacy. La Commissione federale nigeriana per la concorrenza e la protezione dei consumatori ha affermato che Meta si è appropriata dei dati degli utenti nigeriani nelle sue piattaforme senza il loro consenso, che ha abusato della sua posizione dominante sul mercato imponendo agli utenti politiche sulla privacy abusive e ha riservato un trattamento discriminatorio alla popolazione nigeriana rispetto ad altre giurisdizioni con normative simili. Questa appunto è la dichiarazione che accompagna questa sanzione da $220 milioni nei confronti di Meta. Quindi un bel multone, ma diciamocelo, $220 milioni per Meta non sarebbero di per sé un grande problema. Il problema nello specifico è il precedente pericoloso incarnato da questa mossa sanzionatoria portata avanti dalla Nigeria. Un'interferenza nei confronti delle politiche tecnocoloniali di Meta, il dato interessante, perché se altri stati africani, magari emergenti dal punto di vista delle aziende tecnologiche autoctone come la Nigeria, come il Ghana, iniziassero ad alzare la testa contro i grandi tecnocolonizzatori statunitensi, potrebbe essere a questo punto un problema di scala infinitamente superiore rispetto a una multa da $220 milioni. Per cui che cosa sta facendo Meta? Così come aveva già fatto con l'Australia in quel caso per una mozione australiana nei suoi confronti per i diritti di autore sugli articoli di giornale pubblicati sulle piattaforme, Meta minaccia di chiudere tutto, minaccia di tagliare fuori la Nigeria, in particolare da Facebook. Facebook che negli anni ovviamente da social media, oramai soprattutto per persone di una certa età nella sua funzione diciamo di social network vero e proprio, ma Facebook è diventato negli anni una struttura web utilizzata per agenzie governative, interfaccia appunto cittadinanza, istituzioni, attività commerciali, negozi, siti internet privati, aziende e via dicendo, e quindi la chiusura, l'interruzione dei servizi di Facebook per tutta la Nigeria diventa una minaccia, un potenziale deterrente all'interno di questa contrattazione sulla multa molto forte. E questo ci ricorda qualcosa che in qualche modo ci riguarda da vicino, ci ricorda quanto sia rischioso per gli stessi governi conferire così tanto potere strutturale a compagnie private. Pensiamo che la maggior parte delle agenzie nazionali, dai comuni alle scuole, qui in Europa, qui in Italia, tantissimi comuni, tantissime scuole hanno le proprie pagine Facebook, hanno dei servizi delegati non solo a Facebook, ma pensiamo ai dati conservati sui server di Amazon Web Services, pensiamo ai dati istituzionali conservati sui server di Google, pensiamo ai cloud aziendali, pensiamo ai servizi di contabilità piccoli artigiani o piccole e medie imprese, i registri di classe. Oramai la scuola italiana ha delegato una parte significativa della propria struttura organizzativa della quotidianità a servizi di Google, fino ai programmi militari che si appoggiano su pochissime aziende private e su server di Amazon e di Google. Pensiamo, adesso si parlava solo di un esempio che Meta ha messo in campo contro prima l'Australia e poi la Nigeria, ma immaginiamo se anche solo Amazon, Meta e Google decidessero di usare il proprio pieno arsenale di ricatto, quanto l'Italia sarebbe vulnerabile, quanto l'Italia, il sistema Italia sarebbe ricattabile. Prima di passare ad altre notizie che riguardano Meta e un suo coinvolgimento in un nuovo programma, in un nuovo filone di ricerca militare, in compagnia, in partnership con Anduril, vi racconto solo due ultime cose. Una prima riguarda la molecolarizzazione dell'apparato sorvegliante nelle nostre vite, la seconda la trasformazione in armi dei cani delle forze dell'ordine tornando negli Stati Uniti. La notizia invece rispetto alla sorveglianza e a come l'internet delle cose, l'internet degli oggetti smartificati che sono presenti in modo inconsapevole, diciamo, nella loro potenza, nella potenza sorvegliante che incarnano nelle abitazioni, nelle vite, nella quotidianità di milioni e milioni di persone. Andiamo invece nel Regno Unito, dove è recentemente emersa una causa per infedeltà coniugale portata avanti dalla moglie di questo individuo accusato di essere fedifrago. È una causa che è stata portata poi in tribunale con elementi probatori estratti da uno spazzolino da denti. Uno spazzolino da denti dal quale non è stato prelevato il DNA di un'altra persona, ma semplicemente la tempistica di utilizzo. Uno smart spazzolino da denti che questa famiglia aveva introdotto nella propria quotidianità per disciplinare i figli nel lavaggio dei denti, quindi collegati tutti gli spazzolini elettronici collegati a un'applicazione sullo smartphone dei genitori per vedere quante volte al giorno, per quanti minuti utilizzassero questo smart spazzolino da denti. Ecco che un investigatore privato assunto da questa donna ha compreso che c'era una ricorrenza stravagante. Tutti i venerdì mattina, a metà mattinata, lo spazzolino del marito si attivava. Questo in una fase della sua giornata, della sua routine, che doveva prevedibilmente essere trascorsa in ambito lavorativo e che invece non una, ma con una cadenza regolare, veniva disattesa, una routine disattesa segnala un'allerta. Ecco che si dimostra come questo uomo fosse invece a casa propria a consumare una relazione extraconiugale tutti i venerdì mattina, estraendo i dati da qualcosa di apparentemente inerte, di apparentemente innocuo, come uno smart spazzolino da denti. Questo ci ricorda come tantissime tecnologie che compongono il cosiddetto Internet delle cose possano avere una funzione sorvegliante iperpervasiva, dagli strumenti che appunto segnalano la propria attivazione, agli smart contatori dell'elettricità che segnalano un utilizzo specifico di carico elettrico, per esempio per andare a colpire, questo è un fenomeno già ampiamente osservabile, chi ha delle piantagioni di canapa domestiche, così come per esempio i termostati per osservare quante persone e in che fasi orarie stiano all'interno di un'abitazione, per le variazioni anche di temperatura all'interno di uno spazio domestico. La domotica diffusa dalle strutture che governano la casa cyber, la cyber abitazione, fino ai piccoli strumenti che misurano le nostre interazioni igienico-sanitarie, possono diventare potenzialmente degli strumenti sorveglianti. Prima di passare al capitolo, tornando a Meta e al suo coinvolgimento nel settore militare, un'ultima notizia dagli Stati Uniti. Un rapper della Florida, New Age Jerk Boy, alla nascita Cornelius Better, è morto il 30 maggio in seguito a complicazioni dovute al morso di un cane poliziotto, un K9, durante un intervento della polizia a Fort Lauderdale. Quest'uomo, New Age Jerk Boy, non era coinvolto nell'operazione delle forze dell'ordine. Erano state chiamate delle pattuglie per una sparatoria. Lui era semplicemente un passante che è stato morso dal cane K9 degli agenti. Non sono state fornite cure mediche e quest'uomo è morto di sepsi. Aveva 29 anni. La polizia non ha rivelato le dinamiche per cui quest'uomo è stato morso da un cane poliziotto, ma ha affermato anche nei suoi verbali come fosse semplicemente un passante. Quindi i cani trasformati in arma potenzialmente letale per tutto un insieme di condizioni che producono la letalità, in questo caso per esempio l'assenza di immediate cure mediche.